Grazie per questo primo giro, diciamo, che ci permette di mettere a fuoco meglio sia il testo che il senso del testo. Credo che ci siamo dentro proprio al nostro discorso, cioè a come costruiamo in realtà non semplicemente una buona azienda, una buona impresa, come miglioriamo le performance economiche del paese, ma come costruiamo in realtà una società realmente più sostenibile, realmente migliore. E naturalmente, quando parliamo di riuscire a parlare, riuscire a motivare i giovani perché trovino anche nell'esperienza lavorativa una soddisfazione, naturalmente offrendo, non con la paternale, noi ci stiamo preoccupando del futuro. Di quale paese andiamo a costruire. Quello che però io volevo chiederti maggiormente, vista anche la tua specialità, insomma, a proposito di IA, dell'intelligenza artificiale, perché poi possiamo anche raccogliere tre interventi se ci sono subito, ma il mio è proprio su questo. Perché avendo io lavorato molto, ero giovane quando abbiamo cominciato a trasferire le nostre vite sul web e io ci lavoravo. Ho visto come le persone cambiano nell'approccio con lo strumento digitale. È un aspetto forse non molto sondato. Tu ne parli. Tu parli tra le implicazioni dell'economia, del mondo del lavoro basato su IA, tu parli anche di come le persone ci stanno dentro. Io ho questa mia personale, dico preoccupazione, ma sicuramente un focus tutto mio ce l'ho, perché ho visto un cambiamento di comportamento proprio nel rapportarsi con strumenti non umani o nell'utilizzare semplicemente strumenti di connessione che non avevano niente di umano. Sparisce la persona anche col suo portato di sentimenti in realtà, e tutto viene infilato dentro a una matrice tecnologica che ti formalizza e traduce te stesso dentro a un'altra realtà. Quindi, questo è il mio personale, però se ci sono già pronti due, prego Stefano. Invito Andrea, prego, prego, Gladys. Facciamo.
Siamo da qua o vi
No, venite qui così vi sentono meglio anche da casa. Stefano, invito Andrea e
Grazie davvero perché in tanti anni di Dossetti è la prima volta in cui non ho condiviso dalla prima all'ultima parola. E avendo lavorato sia nel privato, in una società di consulenza di quelle che citava lei, che nel pubblico da un bel po' di anni, ho proprio toccato con mano quei meccanismi che lei ha efficacemente descritto. Quindi provo a chiederle, ma non pensa quindi che abbiamo di fronte sicuramente come Italia, come Europa, per competere penso all'intelligenza artificiale, dove noi stiamo discutendo di come regolarla, quando negli Stati Uniti hanno Nvidia, hanno Alphabet, hanno Palantir e chi più ne ha più ne metta. E in Cina si stanno muovendo, anziché no, anche lì, e noi ancora dobbiamo partire, secondo me, e quindi abbiamo bisogno di una enorme battaglia sulla semplificazione. Io nella pubblica amministrazione, le dico la verità, vedo un overdose di controlli, trasparenza, privacy, anticorruzione, controllo di gestione, controllo degli atti, chi più ne ha più ne metta, e una volta ho provato a fare il conto di quante sono le persone che controllano e quante sono le persone che offrono servizi ai cittadini, e siamo lì. E la sensazione che ho, che è più di una sensazione perché me ne occupo anche direttamente, è che siano controlli proprio, come dice lei, adempimenti, che un domani potrebbero essere tolti senza nulla togliere all'efficacia dei controlli veri, che sono quelli della magistratura, della Corte dei Conti, che dovrebbe essere anche più consultiva oltre che repressiva, e ci siamo già capiti. E poi ecco, volevo chiederle se un'altra sfida che io vedo, però non so neanche come la pensano i presenti. Io ero un sostenitore del maggioritario. E pensavo che il maggioritario avrebbe spinto l'elettorato, siccome lei ha fatto vedere proprio con esempi concreti come i problemi siano complessi e quindi non si possano risolvere con slogan, ma con discernimento, per usare una parola che piace ai cattolici. Ecco, io sono un po' pentito del maggioritario, nel senso che ho la sensazione che non in Italia, ma in tutti i paesi, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Francia. Anziché spingere gli elettori a votare per i candidati più consapevoli, più, come dire, che riflettono e esaminano i problemi in maniera più ampia e più dialoganti, si sia prodotto l'effetto opposto, cioè una polarizzazione su chi grida più forte, no? E quindi ecco, mi piacerebbe sapere il suo pensiero su questi punti. Grazie.
Vorrei fare due domande che riguardano un po' il tema del sindacato. So che voi non avete un ruolo formale dirigente, però per storia personale e nonché familiare conosce bene appunto questa realtà e questo mondo, e quindi vorrei, collegate ai temi del libro, porre due temi. Uno su questa questione, diciamo così, che è stata chiamata domanda di libertà, fuga in parte dal lavoro, eccetera. Vorrei sottolineare che è un tema che viene da lontano. Quando agli inizi degli anni Ottanta, in tre persone, decidemmo a Milano di rischiare di fare i Verdi, non voglio vantarmi, ma chiaramente lo decisero in tanti, però diciamo in quel momento era ovviamente una cosa difficile, rischiosa.
Sei su Wikipedia, quindi.
Sì, tra l'altro io venivo dalle Acqui e c'era un'incompatibilità tra candidarsi alla politica come c'è tuttora nella CISL e stare nella presidenza, eccetera. Quindi io ho dovuto dimettermi prima dell'elezione, non dopo. E quindi era un rischio puro in un'epoca in cui, tra l'altro, se si spostava il 2% dell'elettorato, adesso è tutto diverso, ma era un successo enorme, no? E il ragionamento da cui allora partimmo fu una indagine della CGIL sui lavoratori, la CGIL Lombarda, il loro istituto di ricerca, che diceva che le esigenze in quel momento dei lavoratori, le loro aspettative, no, rispetto alla contrattazione, erano non sugli aumenti salariali, ma sull'aumento di tempo per sé, di tempo libero, cioè sugli orari, cioè meno. Allora io dico, a parte che oggi invece qua a Milano stiamo ponendo il tema del salario, perché forse negli ultimi anni le organizzazioni sindacali quello che hanno fatto meno, forse visto da fuori, è proprio sul tema salariale, forse con le resistenze che hanno avuto, con la crisi, con tutto quello che è successo. Però oggi abbiamo anche un problema salariale. Però diciamo che su questo tema, no? Che era per esempio non lavorare il venerdì, che era ridurre l'orario di lavoro, che era trovare altre forme, eccetera, eccetera. Mi sembra che poi a un certo punto il sindacato ha perso un po' della sua forza propulsiva, quindi vorrei sapere cosa ne pensi. L'altra domanda che voglio fare è questa: sempre nella logica di un'azienda. Ricordo un'amica docente della Bocconi che qualche anno fa ha scritto un libro che si chiamava L'azienda democratica. Non ha avuto molto successo. Però era un po' sugli stessi temi del fatto che un'azienda, appunto, è un'organizzazione complessa in cui questa cultura che dicevi dei padroni, cioè questa cultura gerarchica e questa cultura del controllo legata ancora appunto all'azienda fordista, eccetera, eccetera, non ha tanto senso. Bene, uno dei temi che mi sembra, tra l'altro, la CISL ultimamente ha trasformato in una proposta di legge che mi risulta anche essere già passata in commissione alla Camera, è il tema della partecipazione dei lavoratori alla scelta aziendale, tema che in Italia non ha mai avuto molta fortuna e successo lo chiamo per pregiudizio, per un'ostilità di fatto soprattutto da parte comunista, diciamo, nel senso che il tema della partecipazione è sempre stato di te, la cogestione, come in Germania avviene da decenni, è sempre stata vista come appunto la mediazione, il compromesso, il pericolo di commistione tra l'autonomia del proletariato e i padroni, eccetera, eccetera. Bene, non vorrei, no, siccome appunto l'azienda oggi non è quella fordista e non ha tanto senso che lavoratori istruiti che partecipano alla creazione del prodotto, non solo alla fabbricazione, non so come dire, non poi non partecipino in qualche modo delle scelte aziendali. Non vorrei che ci trovassimo davanti al paradosso che, cioè, siccome ricordo ancora che poi è stato rimosso dalla storia, che quando ha approvato lo Statuto dei lavoratori, il PC non lo votò perché veniva da un governo perché era l'opposizione, perché veniva da un ministro socialista, veniva da un governo di CPSI. Non vorrei che adesso ci trovassimo davanti al paradosso che un governo di centrodestra approva una legge sulla partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali e la sinistra voti contro. Quindi pongo la domanda, il tema non è lontanissimo, eh? Penso che fra un po' sarà alla cronaca.
Andrea,
dunque, facendo nel mio piccolo attività sindacale anch'io, ma nell'altro sindacato, il quadrato rosso, diciamo, per intenderci, mi ha intrigato abbastanza le argomentazioni di stamattina perché le sento vicine, ma soprattutto anche l'assertività, diciamo, dei temi che è già contenuta nel titolo del suo testo, no? Licenziare i padroni. Quindi, utilizzando alcune parole, il verbo licenziare, che insomma per un sindacalista è sempre qualcosa che turba parecchio, no? Ma in questo caso si licenziano non gli operai come siamo spesso abituati o comunque subordinati, ma si licenzierebbero i padroni, quindi c'è molta assertività in questa affermazione, diciamo, e anche l'utilizzazione di un linguaggio, perché ci sono anche i nuovisti, no? Noi idolatri del nuovo da questo punto di vista, che qualcuno potrebbe dire, beh, ma insomma si utilizzano ancora termini un po' passatisti, i padroni, no? Che lei magari mette anche poi in relazione con l'altra categoria, no? L'imprenditore, quindi la parte positiva è quella dell'imprenditore, di chi si assume il rischio di impresa, di chi si mette in gioco, e il padrone invece è un atteggiamento, è una modalità di porsi con gli altri. Forse anche questo, forse è anche vero che, per utilizzare un'altra parola, un altro lessico che è stato comune in questi tempi in Italia, di capitani coraggiosi in Italia se ne sono visti pochi, no? E magari fosse arrivato il momento in cui si licenziano i padroni, molto spesso invece si licenziano i subordinati, si licenziano i prestatori d'opera, come abbiamo visto nell'anno Sorribilis del 2024, che non è stato un bell'anno, no? Per la produttività, per l'impresa, per l'industria, anzi, no? Però in quello stesso anno abbiamo visto, magari, facciamo qualche nome, che se te ne puoi andare via da Stellantis, magari con delle dotazioni economiche del tutto ragguardevoli, anche se magari non hai raggiunto gli obiettivi. E allora, diciamo, la questione è molto ambigua da questo punto di vista. Licenziare i padroni, non so se sia la prospettiva, di certo sarebbe meglio che in Italia ci fossero degli imprenditori, cioè si facesse impresa effettivamente con orientamento al prodotto, ma anche con modalità di lavoro differenti. Ecco, io su questo inizio a impostare le domande che volevo farti, no? Sono queste, cioè. È possibile, tu hai citato per esempio un'argomentazione che noi qui al Circolo Dossetti abbiamo affrontato, quella della meritocrazia e del merito, no? Sappiamo qual è la differenza tra i due termini. Però anche sul concetto di merito qualche, diciamo, qualche dubbio da questo punto di vista ci può essere. Allora, non è arrivato il momento invece di puntare di più, invece che sul controllo, no, come si diceva, sul controllo anche a distanza, sul controllo digitale, puntare sulla collaborazione dei prestatori d'opera, su una forma così collaborativa di cooperazione, di apporto dei lavoratori all'interno dell'impresa, ma anche all'interno dei vari enti. Io ho un'esperienza, per esempio, nella pubblica amministrazione e le posso garantire che da questo punto di vista siamo davvero anni luce indietro rispetto a queste modalità. Il rapporto di lavoro in alcuni settori è stato privatizzato, ma dal privato abbiamo preso il peggio, a partire dalle retribuzioni, e questa è anche una seconda domanda. Non è il caso di ragionare anche sui livelli retributivi? In Italia abbiamo le retribuzioni più basse in Europa. È possibile ancora una volta andare avanti su questa china, cioè di come dire, concentrare la competitività dei nostri enti e delle nostre aziende solo sulla compressione del costo del lavoro? Credo che non sia possibile continuare su questo versante. Le dicevo che rispetto alla pubblica amministrazione abbiamo preso il peggio, secondo me, dal privato, e quindi il benessere organizzativo, il benessere lavorativo, quello che diceva lei stamattina, che la felicità al lavoro, forse, non so, io ne ho visti pochi di lavoratori che sbocciano quando la mattina si alzano e vanno sul posto di lavoro. E a partire dall'esperienza che io rispetto alla pubblica amministrazione potrei anche dire perché per esempio la cappa della politica è molto pressante su questi settori. Allora, per farle un esempio, per chiudere il mio intervento, per non essere troppo prolisso, la cappa della politica è troppo pressante e a volte gli enti, i comuni, le province, le regioni, insomma gli enti pubblici vengono interpretati da questo punto di vista in maniera proprietaria dalla politica. Chi vince le elezioni si appropria dell'ente, mette i suoi generali, i dirigenti, i segretari, eccetera, e gli altri prestatori d'opera sono quei lavoratori che nel migliore dei casi vengono congelati in quella posizione fino alla pensione, se fanno i bravi, se stanno alle regole, se fanno qualche ora in più rispetto a quella modalità di lavoro padronale che diceva lei, per cui alcune qualifiche come le elevate qualificazioni nella pubblica amministrazione, se non fanno diciamo delle ore in più, no, sul posto di lavoro sono dei lavativi, che è una concezione davvero non novecentesca, ma ottocentesca da questo punto di vista. E anche da questo punto di vista si capisce perché, per esempio, lo smart working è sempre visto con sospetto, no? E se c'è questa concezione proprietaria della pubblica amministrazione da parte di chi vince le elezioni, evidentemente gli altri lavoratori, cioè le basse manovalanze, diciamo da questo punto di vista, non smoceranno nel loro posto di lavoro, perché nel migliore dei casi saranno congelati in quella condizione lì fino alla pensione, e nel peggiore magari saranno anche soggetti a, si parla anche tanto di sanzioni disciplinari, spostamenti del posto di lavoro utilizzati in maniera impropria. Queste sono le modalità che ci sono ancora oggi negli anni 2000, diciamo, in questi settori. Quindi, per assumere il mio intervento, coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell'azienda e degli enti, ma coinvolgimento anche nell'organizzazione del lavoro, è quello che aumenta la produttività, non il controllo o i sistemi oppressivi. Una questione che riguarda le retribuzioni, che sono le più basse d'Europa, e una terza questione è anche la politica a livello nazionale che ha influenza, no, sul lavoro, perché il lavoratore non può che prestare la sua opera, no? Nell'ipotesi di imprenditore o anche di padrone, che vuol dire che però i mezzi di produzione stanno da quelle mani lì e non nelle mani del lavoratore. Non le sembra, per esempio, che anche da parte di questo esecutivo, e mi riferisco all'ultima manovra finanziaria, ci sia stata un approccio classista da questo punto di vista, perché il lavoro è davvero stato marginalizzato? Pensiamo quando i lavoratori potranno andare in pensione in base agli ultimi provvedimenti, pensiamo ai provvedimenti in materia fiscale che hanno anche in questo caso penalizzato il mondo del lavoro. Qui davvero si è proprio visto l'occhio di riguardo per l'azienda e anche per chi non ha pagato le tasse, con tutti i condoni. Grazie. E con tutti i provvedimenti che sono stati fatti su questa materia.
Allora, la mia è una semplice domanda. Mi sono un po' meravigliata, anche perché io sono in pensione da un tempo immemorabile, che la classe dirigente sia di basso livello, non solo, per esperienza, per anche per esempio di mio figlio, anche quelli di livelli un po' più sotto, perché è chiaro che uno che è il capo non sa scegliere. Però la mia domanda è questa. Con tutti i mezzi della tecnica moderna, cioè per selezionare il personale, per assumere, eccetera, come mai le persone si trovano in posizioni, diciamo, di alto livello, anche medio livello, e non sono adatte alla funzione per le quali sono state prese? Io, già ai miei tempi, la mia ditta era una multinazionale, aveva come capo del personale uno che era laureato in filosofia. Quindi, cioè, dove avere l'approccio verso la persona prima. E i suoi collaboratori, psicologia e tutte quelle cose lì. Quindi adesso non lo so, però penso che le cose siano andate avanti. Per di più mi sembra di capire che ci sono anche delle agenzie che si occupano di selezionare del personale a seconda delle caratteristiche e poi mandarli alle ditte, le quali poi faranno le loro scelte. Non riesco a capire come mai questa cosa non influisce sul bene delle aziende.
Ottimo.